La presentazione.
Sì, buongiorno a tutti, rinnovo il mio buongiorno. Ancora questa mattinata dove vogliamo vedere la parola di Dio. Magari la vediamo meglio se abbiamo gli occhiali. Magari vediamo questa cosa. In una famiglia, quando nasce un figlio, no? Si aspetta che diventi grandi e in qualche modo cominciano a fare delle domande. Papà, mamma, come nascono i bambini? Lì a quel punto glielo devi spiegare in qualche modo. E perché magari si rimanda il più possibile perché si pensa che non sono ancora abbastanza grandi, non riescono a capire, perché magari c'è un po' di imbarazzo, perché devi spiegare certe cose, perché non valgono più storie come cicogne, api o altri animali simili per spiegare questo tipo di cose. E poi specialmente quando il bambino si guarda intorno, comincia a vedere gli altri bambini che nascono. E magari specialmente se si tratta di un fratellino, di una sorellina. Papà, mamma, come succede? E lì non può fare a meno di spiegare in un modo soddisfacente come questo avvenga. E sappiamo essere qualcosa di naturale, ma anche qualcosa di sovrannaturale, qualcosa di veramente straordinario, no? Se pensiamo, se consideriamo tutto il processo di crescita, no? Da una cellula, da un embrione, tutta la gravidanza e poi anche il parto, qualcosa di veramente di straordinario, vero? E questo è per quanto riguarda la nascita naturale dei bambini. Ma quando si tratta dei figli di Dio, come avviene questo? C'è una nascita? C'è un processo perché questo avviene? O avviene tutto insieme? E una volta nati figli di Dio, come ci si comporta come tali? Cosa fanno di speciali i figli di Dio? E così stamattina vogliamo aprire la nostra Bibbia al capitolo 5 della prima Giovanni. Leggeremo i primi 5 versi. Quindi prima Giovanni, capitolo 5, dai versi 1 a 5. Che così dice? Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio e chiunque ama colui che ha generato, ama anche chi è stato da lui generato. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio, quando amiamo Dio e mettiamo in pratica i suoi comandamenti. Perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono gravosi, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? E così ho intitolato questo messaggio Nati da Dio e vedremo tre punti che sono figli che amano i figli, figli che osservano i comandamenti ed infine i figli che vincono il mondo. Siamo all'ultimo capitolo di questa epistola che ci ha accompagnata un po' in questi mesi ormai e ribadiamo il soggetto principale di questa epistola, emanato dall'Apostolo Giovanni, che è l'amore di Dio. In particolar modo questo amore, come viene dimostrato verso i suoi figli e come i figli, a loro volta, esercitano l'amore di Dio verso gli altri. Stamattina vogliamo ribadire chi è il figlio di Dio e come diventa tale e come si vede se ama o non ama gli altri suoi simili, in particolar modo gli altri figli di Dio. Così vediamo il primo punto, figli che amano i figli, e rileggo per voi il primo verso. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio e chiunque ama colui che ha generato, ama anche chi è stato da lui generato. Vogliamo un po' estendere questo concetto che l'Apostolo qui spiega in poche parole, ma anche se sono molto potenti, molto indicative, che ci danno già l'idea di come i figli devono amare gli altri. E si parte proprio dal credere. Credere in chi? Credere in cosa? Credere E qui l'Apostolo dice Gesù è il Cristo, credere che Gesù è il Cristo. E questo fatto che Gesù è il Cristo è una realtà molto importante per i giudei dell'epoca, perché entravano in un'ora ottica, in una nuova concezione di chi era il Messia, il Cristo, perché pensavano ancora di essere ancorati alla legge. E qui invece abbiamo il Salvatore, ma ancora oggi è il Cristo il risultato di una promessa da parte di Dio, che lui tiene fede alle sue promesse. La promessa di un Salvatore che è venuto a salvare. Cosa fa il Salvatore? Salva. E l'abbiamo ancora ricordato ultimamente, no? Col Natale, che uno degli attributi di Gesù era proprio il Salvatore. Credere come? Uscite qua fuori, chiedete per strada, in un paese come il nostro, ma tu credi in Dio? La voglia. Certo che credo in Dio. Normale. Così mi hanno educato, così mi hanno insegnato. Quindi c'è una piccola differenza dal come credere in Dio, in Gesù, che è il Cristo. Credere per fede. Parleremo poi della fede, ma tanto qui vogliamo dare alcuni concetti. E vediamo che innanzitutto il credere è un atto particolare e responsabile da parte dell'uomo nei confronti di Dio. E questo credere porta poi a una nuova nascita. Sono cose che vi sto dicendo, che sono sicuro che già sapete, ma è giusto ribadirle, vederle, porle in una giusta ottica, anche per chi poi ci potrà ascoltare con questi argomenti. Sappiamo che ci sono tanti riferimenti che parlano della nuova nascita, ma c'è un episodio in particolare, è vero, che parla del nascere di nuovo, e lo troviamo nel Vangelo di Giovanni, appunto al capitolo 3, e leggiamo i primi 8 versi. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da lui e gli disse: Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi segni miracolosi che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? E Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né da dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. E anche un altro brano, sempre nel Vangelo di Giovanni, questa volta capitolo primo, versetti che vogliamo ribadire, il 12 e il 13. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto gli è dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Quindi nel primo brano vediamo la legittima perplessità di quest'uomo anziano, quest'uomo della legge, no? Che sente parlare di questa nuova nascita. Di cosa stai parlando? Com'è possibile? Com'è possibile che si verifichi qualcosa di così sovrannaturale? Ma è lo Spirito Santo che lo fa. Poi Gesù spiega. E nel secondo brano vediamo che quando questo tecnicamente avviene, cioè quando si crede, quando è possibile quindi la nuova nascita. Come corollario è doveroso, importante giustamente, ricordare, aggiungere che prima bisogna riconoscere il proprio stato di peccato davanti a Dio, ovviamente, e quindi questo bisogno di salvezza, questo bisogno del Salvatore, proprio perché crediamo all'opera di Gesù alla croce. Ma ecco che c'è un momento ufficiale quando si diventa figli di Dio. Sappiamo inoltre che questo avviene quando si sente parlare di Dio. Questo parlare di Dio porta in noi una fede che ci consente di credere in quest'opera salvifica, sempre se si decide di credere, ovviamente. E leggiamo in Romani, capitolo 10, versetti 14 e 17, ora come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui nel quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentire parlare se non c'è nessuno che lo annunci? E come annunceranno se non sono mandati? Come è scritto? Quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie. Ma non tutti hanno obbedito alla buona notizia, ecco. Isaia infatti dice, il Signore chi ha creduto alla nostra predicazione, così la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Tutto nasce dalla parola di Cristo. Questa parola predicata, ascoltata, fatta propria, non soltanto per sentito dire qualche parte. E così si nasce da Dio, in questo modo. Ma si va oltre, una volta che si è nati c'è un proseguio di quest'opera, vero? Vediamo allora l'atteggiamento che deve avere il nato da Dio nei confronti di colui che genera o colui che rigenera, se preferite, e verso colui che viene generato o rigenerato, se preferite. E beh, qui non c'è molto da dire. Si ama il creatore e la creatura in senso spirituale. Vediamo allora di seguito come l'Apostolo espone i modi pratici in cui si deve amare. Così vediamo al secondo punto. Figli che osservano i comandamenti, rileggo per voi i versi da 2 a 3. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio, quando amiamo Dio e mettiamo in pratica i Suoi comandamenti. Perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i Suoi comandamenti. E i Suoi comandamenti non sono gravosi. Allora, da come leggiamo dal verso 2, specialmente la seconda parte, la risposta dell'Apostolo è molto semplice, ma non è semplicistica, non è superficiale, non è sbarazzina. Giovanni dice due cose importanti, essenzialmente, per poter sapere se amiamo i figli di Dio. La prima, che quando amiamo Dio, non si può pensare di amare il prossimo senza amare Dio, perché altrimenti sarebbe un sentimento prettamente umano. Non è qualcosa che viene da Dio. Abbiamo detto più volte che noi siamo quel canale di amore di Dio verso l'esterno. Quindi non è qualcosa che viene da noi, ma qualcosa che viene da Dio, perché amiamo Dio. Allora questo vuol dire che ci deve essere un rapporto diretto con Dio, chiaro, efficace. Ci deve essere qualcosa di, da parte nostra, perché l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo riconosciuto in ogni cosa, l'abbiamo apprezzato, adorato, ringraziato, come vi ho fatto ancora stamattina. Essere consapevoli che non siamo nulla senza di Lui. Leggiamo infatti, sempre nel Vangelo di Giovanni, torniamo sempre sul Vangelo di Giovanni se fate caso, al capitolo 15, versetto 5, io sono la vite, voi siete i tralci, colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla, ecco, almeno nulla di buono. Impotenti di amare come Dio vuole, senza Gesù, senza dimorare in Cristo, senza dimorare nella sua parola, da cui parte tutto, come ho detto prima. Secondo aspetto importante è mettere in pratica questi comandamenti. E questo comporta necessariamente la conoscenza di questi comandamenti, che non sono soltanto i 10 canonici, che non sarebbe poco già rispettarli, conoscerli bene e rispettarli, come vedremo via piacendo le prossime settimane. Ma si deve considerare tutti quegli aspetti, quelle sfaccettature, quei risvolti che troviamo esposte proprio nella parola e che fanno capo a questi comandamenti. Non è cambiato nulla. Quella legge di comandamenti è ancora valida. Ci sono altri tipi di legge cerimoniale che è stata sostituita, ma i comandamenti, quella legge, rimane. Infatti poi la ritroveremo anche nel Nuovo Testamento, come vedremo nello studio che faremo, Dio piacendo. La domanda rituale che ci viene suggerita da fare, no? Non so se l'avete mai sentita, che ci dovremmo fare, proprio nella applicabilità dei comandamenti di Dio, cosa farebbe Gesù in questa situazione? Cosa farebbe Gesù in questa situazione? Le situazioni che si possono verificare oggi, con i tempi moderni di oggi, magari non sono le stesse di 2000 anni fa, ma Gesù è sempre lo stesso, la legge è sempre la stessa, ed è sempre applicabile. Quindi alla domanda, ma i 10 comandamenti, e così vi anticipo anche il primo studio di sabato prossimo, sono ancora applicabili oggi i 10 comandamenti, scritti quante migliaia d'anni fa? Tanti. Sono ancora applicabili? A voglia. Devono essere applicabili e applicati. Quindi si impara ad applicare la legge di Dio attraverso l'esperienza, e applicando anche quella saggezza che viene da Dio, a cui la possiamo chiedere. Un aspetto che troviamo qui riguardo a questi comandamenti è la, no, è la gravosità, o meglio, la non gravosità. Per dire, ma come? Il cristiano che deve andare controcorrente, non si deve adeguare all'andazzo di questo mondo, deve andare a volte contro la propria stessa natura che vuole riemergere in qualche modo. Come fa a non essere gravosi? Non essere pesanti, difficili? Beh, lo spiegheremo meglio al prossimo punto, ma qui vogliamo dire alcune cose. Innanzitutto che ce lo dice Giovanni da parte di Dio, e quindi ci dobbiamo credere, perché non è che lo dice tanto per dire, no? Non dice tanto per strammatizzare, non so cosa dire, dico questo, no. A volte noi diciamo cose per, così tanto per dire, per strammatizzare, vabbè, cosa vuoi che sia, dai, non ti preoccupare, non è nulla. È qualcosa di solenne da parte di Dio. Secondo, se qualcosa viene fatto con amore, non è oneroso, non è gravoso, non è così pesante, vero? Guardate tutto quello che fa un genitore verso il proprio figlio. Lo fa con amore, anche se a volte è difficile, anche se a volte è gravoso, ma lo fa con amore, alla fine lo fa ed è contento di farlo. Coloro che assistono i disabili, gli anziani, coloro che si danno tante opere sociali, lo fanno volontariamente. C'è chi guarda da fuori, ma chi glielo fa fare? Io non lo farei mai. E loro lo fanno con amore, lo fanno con una predisposizione d'animo. Ma questi sono gesti umani, perché soprattutto Gesù stesso ha parlato di carichi. Gesù si mette in prima linea, ancora una volta. Così leggiamo il Vangelo di Matteo, a capitolo 11, versetti 28 a 30. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Perché il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. E queste cose le stava dicendo Gesù in un contesto sociale, religioso, che era difficile, era diventato difficile. Perché? Perché la legge, le tradizioni, avevano messo, questi dottori della legge, o pseudotali, hanno messo sulle spalle di questi israeliti dei pesi, delle regole da rispettare, che erano difficili, poi se l'hanno anche inventate loro. Quindi qualcosa che era diventato veramente gravoso e che serviva a niente poi alla fine. Così Gesù dice, io ho un peso da portare, anche perché lo sto portando io per voi. Questo giogo è dolce e soprattutto questo carico, che è dolce comunque, non porta all'esasperazione, non porta a stanchezza, ma porta a riposo. Sembra un paradosso, vero? Io vi do da portare un carico che porta riposo. Venite a me con i vostri affanni, io vi do il mio carico e voi troverete riposo. Ecco perché non sono gravosi questi comandamenti. Ma vediamo anche altri impegni a cui il figlio di Dio è chiamato e rendono questi comandamenti possibili da affrontare, questi pesi che si possono risolvere in un altro modo. Così vediamo al terzo punto, i figli che vincono il mondo, e vedremo i versi 4 e 5. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Ciò che viene da Dio vince il mondo e ha un nome, la nostra fede. Cominciamo col definire le nostre lotte verso chi sono. E Giovanni chiama mondo tutto ciò che è basato sul peccato essenzialmente. Quindi il genere umano corrotto, quello che di brutto ha prodotto, le potestà diaboliche di questo mondo, non certo la creazione, perché all'inizio era buona. Leggiamo al primo capitolo di Genesi, cosa ha scritto? Vite che era buono, ed era buono. E guardate che se noi guardiamo intorno, no? A volte ci piace vedere, no, quei programmi su National Geographic, su Sky Natura, quelle cose lì, e vedete le cose meravigliose. Sembra qui, quei posti dove l'uomo non c'è mai entrato, in realtà ci sta lì il fotografo che sta prendendo, il cameraman che sta lì, quindi l'uomo ci è arrivato in qualche modo. Però vedete che quella è la creazione. E verrà ristabilita, perché è una creazione che soffre, come leggiamo sempre in Romani, ma sappiamo che tutto questo finirà e si rivarrà tutto questo. Che cos'è la fede? Possiamo dare qualsiasi definizione, possiamo dire che è un sentimento, possiamo dire che è una sensazione, un'emozione, Qualsiasi vocabolario sarebbe dare una definizione. Infatti ne ho trovata una, ad esempio, adesione spirituale e mentale a una verità rivelata o trascendente, spesso non dimostrabile razionalmente. Diciamo che come definizione ci potrebbe anche soddisfare, no? Alla fine. Ma qui abbiamo una definizione per eccellenza, dal dizionario che parla proprio di fede. Leggiamo in Ebrei capitolo 11, versetto 1: Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. E qui vediamo innanzitutto una certezza, non una flebile speranza. Così tanto, speriamo che, ma è una certezza, anche se vediamo nella parola di Dio che viene chiamata anche speranza, ma in realtà è una certezza. E poi è una dimostrazione di qualcosa di intangibile. Dimostrazione di cosa? Attraverso cosa? È la vita del credente, la vita del nato da Dio, che porta avanti una certa testimonianza. Ecco, quelle sono le cose intangibili che dimostrano la fede. Ed è un sentimento umano che tutti possono avere? No. È qualcosa che viene da Dio, perché Lui stesso è il produttore, è la fonte di questa fede, da cui tutto scaturisce. Leggiamo sempre in Ebrei, questa volta capitolo 12, la prima parte del versetto 2, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Ecco, questa fede che crea Dio, che infonde nell'uomo, che agisce in noi, che deve agire in noi, non deve rimanere lì. E questo fa la differenza. E si deve rivelare l'opera, la potenza di Dio attraverso di noi per la fede che esercitiamo noi. E questa è la nostra responsabilità, esercitare questa fede che ci è stata data. Ed è proprio questa potenza che vince il mondo. Questa è la vittoria. E noi vinciamo il mondo non perché scendiamo in piazza con le spranghe a combattere il sistema. Possiamo scendere in piazza a dimostrare, a fare manifestazioni, sì, è giusto, ci viene consentito anche da questo governo, certo, ma non è questo il tipo di combattimento. Non ci vedranno armati al fronte per fare delle nostre guerre, non ci vedranno lanciare i missili terra-aria e distruggere le nazioni. La nostra battaglia è verso qualcos'altro che caratterizza il mondo, l'ho detto anche prima, che fa parte del mondo, parte integrante del mondo. Leggiamo in Efesini, capitolo 6, versetto 12. Il nostro combattimento, infatti, non è contro carne, non è contro, scusate, contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti, che si riversano su questa terra, verso i figli di Dio anche, soprattutto. A volte non sono combattimenti facili, non è facile obbedire ai suoi comandamenti per questo motivo. Ma se affronti le battaglie con il giusto spirito, con i giusti mezzi, allora sì che trovi la forza. Perché in realtà, come abbiamo detto, la vittoria è già nostra. Stiamo combattendo una guerra da vincitori. E abbiamo già la vittoria in tasca. E poi quando si fanno i tornei, no, di qualificazioni, dei gironi, quante volte magari vediamo partite che già sono qualificate per passare gli ottavi. Ma in realtà lì stanno facendo una partita tanto per, perché ormai ci sono qualificate. Ecco, noi facciamo un po' queste partite qui. Sappiamo alla fine chi vincerà, anche perché qualcun altro ha già vinto per noi, vero? Giovanni 16,33. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, al mondo dovete fare queste battaglie, al mondo dovete seguire questi comandamenti, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. E così l'Apostolo conclude questo brano con una domanda retorica. Al versetto 5 la rileggiamo. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? A questa domanda possiamo dare una risposta. Anzi, la facciamo dare all'altro Apostolo, a Paolo. Così leggiamo in Romani, capitolo 8, versetto da 28 a 39. È un lungo brano, ma vogliamo leggerlo tutto per dare proprio l'idea di dove vuole andare a parare Paolo. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato e alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, i debiti, il mutuo, l'agenzia delle entrate, il Covid, il vicino che non ti fa passare le belle giornate. Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Ecco dov'è la vittoria. Ecco dov'è la vittoria. E anche in questo brano troviamo qualcosa di importante che definisce in cosa credere, un po' come iniziato all'inizio abbiamo parlato di Gesù come Cristo. Qui Giovanni ci ricorda che Gesù è anche figlio di Dio, oltre a tutti gli attributi che conosciamo, ma qui dice che è figlio di Dio. Attributo dato da Gesù stesso, che gli poteva costare una prematura di partita, già ha avuto una prematura di partita a 33 anni, ma poteva anche accorciare questa distanza perché volevano farlo fuori quando ha detto che lui era figlio di Dio. Era un concetto che sfuggiva a Israele, ai capi sacerdoti almeno dell'epoca. In conclusione, da adulti sappiamo spiegare ad un bambino, alla fine, come nascono i bambini, no? Ma saremo altrettanto capaci di spiegare, di comprendere finché c'è possibile, come si nasce di nuovo. La differenza è che, mentre per spiegare come nascono i bambini in modo naturale, dobbiamo essere degli adulti, per spiegare come nascono di nuovo gli adulti, a volte sono anche bambini o ragazzi, dobbiamo essere a nostra volta come dei bambini. Chiaro? Ve lo rispiego. Allora, quando si tratta di spiegare a un bambino come si nasce, come nascono i bambini in modo naturale, allora dobbiamo essere genitori, adulti comunque, no? Per spiegare questa cosa, perché dobbiamo entrare un po' in certi ordini di idee, trovare le parole giuste per spiegare questa cosa. Ma per spiegare come si nasce di nuovo, quando si è adulti, non appena nati, no? Bisogna avere questa consapevolezza. Che parole usi? Ragionamenti, cose? No, devi essere come un bambino. Semplicità. Nella semplicità vanno spiegate questo tipo di cose. E questo lo diceva Gesù soprattutto. Leggiamo infatti in Luca, capitolo 10, versetto 21. In quella stessa ora Gesù, mosso dallo Spirito Santo, esultò e disse: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose sapienti e gli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto». Infatti siamo appunto circondati, influenzati da logiche, ragionamenti, pensieri, leggi di qua, leggi di là, una confusione. E ci sono persone veramente che stanno proprio lì a metterti una bella confusione, che non aiutano a comprendere poi le cose di Dio. Quindi la razionalità non ti aiuta, l'intelligenza sì, ma certe cose dobbiamo lasciare da parte. Nicodemo, qual era il problema di Nicodemo? Il problema è che si faceva certe domande, perché non riusciva a capire delle cose. Lui magari era anche anziano all'età, no? E ha sempre insegnato certe cose, lui a sua volta aveva insegnato le stesse cose, e per lui non era facile comprendere tutto questo, è normale. Poi realizzare la sua volontà, i suoi comandamenti, diventa ancora più difficile una volta che si sono compresi. Ma qui abbiamo letto una cosa importante. I nati da Dio sono già vincitori. E qui possiamo fare le nostre disquisizioni, ma questa è la nostra realtà. Che possiamo fare nostri questi insegnamenti, considerando proprio quelle armi che Dio ha messo a nostra disposizione? A volte le abbiamo veramente a portata di mano e non ci rendiamo conto di quanto siamo ben equipaggiati per fare le nostre battaglie, perché magari a volte pensiamo di scegliere altre armi, ma sono quelle che già Dio ci ha messo a nostra disposizione. Così vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo per questo tempo in cui abbiamo potuto rivedere questi argomenti, versi che molti di noi hanno già letto, lo so, ma ribadirli, vederli forse sotto una nuova luce, ci aiuta a comprendere meglio chi siamo e cosa dobbiamo fare per te. Chi siamo anche diventati, Signore, abbiamo visto questa mattina. Così vogliamo chiederti di aiutarci a mettere in pratica ciò che impariamo da te, di farlo nostro e adottarlo proprio nella vita di tutti i giorni, con le nostre difficoltà che incontriamo giorno per giorno. Aiutaci a farlo, Signore, perché abbiamo bisogno del tuo aiuto. Ancora stamattina abbiamo riletto che senza di te non facciamo nulla, non possiamo fare nulla. Allora chiediamo il tuo aiuto in ogni cosa. Nel nome tuo santo. Amen.